questo primo incontro vorrei che fosse come introduttivo a quello che sarà poi il nostro percorso, e vorrei trattare come due punti, no? Noi parliamo di vita, i segreti della vita spirituale. Vita spirituale, cosa si intende? A che dimensione come qualità di vita noi ci riferiamo? E il secondo punto è che quello che Gesù dice nel Vangelo, quello che la parola di Dio testimonia in tutta la scrittura, non si riferisce a qualcosa da imparare, da apprendere, ma a qualcosa da vivere e per cui vivere. Cioè si tratta sempre di un fatto, un'esperienza di rivelazione. Non è la rivelazione che è avvenuta un tempo e poi arriva fino a noi. Si tratta anche per noi di fare esperienza di rivelazione. Non è una cosa, diciamo così, molto usuale, almeno a livello mentale o anche di percezioni. Però spessissimo si vive senza neanche saperlo. Allora io vorrei sottolineare alcune cose che poi ci accompagneranno sempre in questo cammino. Allora, il primo riferimento lo prenderei dalla finale del Vangelo di Matteo, là dove si dice, è proprio l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti, siamo al capitolo 28, Gesù prima di ascendere al cielo, no, che invia poi tutti i discepoli ad annunciare le sue parole al mondo, il Vangelo riporta queste espressioni: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. È Gesù risorto che parla. Subito dopo, andate, leggo la traduzione, diciamo, dalla Bibbia, ma non fa niente, è lo stesso. Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Due piccole domande. Per voi cosa vuol dire che Gesù ha ogni potere in cielo e sulla terra? Cosa vuol dire? Secondo, facciamo esperienza che Lui è con noi fino alla fine del mondo. Datevi questa immagine. Tutte le volte che noi ci lamentiamo, non sono poche, vale? Io sono con voi. Dove? In che cosa? Allora, se teniamo conto del potere che Gesù ha, incominciamo a scoprire che cosa vuol dire vita spirituale. Allora, Gesù non ha mai lavorato nella sua vita in termini di potere, neanche dal punto di vista religioso. Se è finito sulla croce è proprio perché non ha esercitato alcun potere. Io già da piccolino, quando ero un bambino, mi facevo questa immagine. Io sentivo leggere il Vangelo, no? Quando il gruppo, diciamo, dei capi sotto la croce, in maniera, diciamo, ironica, ma come? Tu che dicevi, no? Scendi dalla croce e noi ti crediamo. Allora io mi ricordo che da bambino dicevo: ma cosa gli costava? Scende, mostra e poi risale. No, i bambini a volte hanno... Ma la domanda è, poteva il Signore Gesù, aveva il potere di scendere? No, non sì. Allora, l'unico suo potere quello che è sempre valso fin dall'inizio e alla fine si è manifestato, era il potere di manifestare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Se fosse sceso, vuol dire che avrebbe giocato. In amore si può giocare? Allora, il potere è la capacità di mostrare sempre, comunque, dovunque, a chiunque, la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. Allora, se Gesù ha ogni potere in cielo e sulla terra, questo allude al fatto che Lui è davvero Dio ed è davvero uomo. Allora, rispetto alla sua divinità, il suo potere è quello che Lui dice di Dio, è esattamente la verità di Dio. Ciò che Gesù non dice di Dio o contraddice quello che Gesù dice di Dio non corrisponde alla verità di Dio. Quante immagini fasulle di Dio noi alimentiamo nella nostra vita. Per cogliere questo, fatevi un esempio di questo tipo. Siete offese gravemente. Andate a pregare. Qual è l'ipotesi di pensiero che formulate? Di venire soddisfatti nelle vostre offese. Se voi pregate così, alludete a questo potere di Gesù di rivelare la grandezza dell'amore di Dio? No, eppure sempre facciamo così. Il che significa che ci manca questa disponibilità alla rivelazione. Guardate che però, accorgersi di questo, non solo non è cattivo, ma è l'unica via per poter davvero aprirci a questa rivelazione. Cioè noi non siamo mai capaci di accogliere questo potere di Gesù. L'esperienza che siamo chiamati a fare è, se davvero però lo seguiamo, scoprirete che il nostro cuore è commisurato su quel potere. Cioè dimostrare sempre quanto è grande l'amore di Dio. Non per me, attenzione, non per me, ma per i suoi figli. Poi, ogni potere è anche in terra. Gesù è vero uomo. Dalla parte della sua umanità, cos'ha da dire al cuore dell'uomo come rivelazione? Ha da dire che lui, dato che conosce Dio, può rivelare davvero il vero volto di Dio. Ma dato che è uomo, conosce il cuore dell'uomo e ciò che lui svela come compimento dei desideri del cuore dell'uomo è la verità del cuore dell'uomo. Allora, le parole del Vangelo, la vita di Gesù, si può leggere come compimento della nostra umanità. Ma noi facciamo l'errore di immaginare che le parole di Gesù, che pur sono belle, che pur sono per ciascuno, no? Sono come affascinanti, ma le intendiamo come un mostrare gli ideali. Se voi ascoltate o leggete il Vangelo così, vi sentirete sempre enormemente distanti dal Vangelo. Le parole, la vita di Gesù non allude, non alludono mai agli ideali, alludono alle radici, a ciò di cui noi o per cui noi siamo fatti. Quando questo diventa percepibile per noi, anche la via che lui traccia non solo non è più difficile, ma è l'unica che può soddisfare il cuore, per quanto assurdo sembri la cosa all'inizio. Guardate che è facile ammettere con la mente che Gesù ha ogni potere, ma dare questo potere a Lui, sul nostro cuore non è per niente scontato. È uno degli scopi degli esercizi spirituali. Cioè fare come se emergesse nel nostro cuore la visione di quanto poco potere noi diamo a Gesù, con il desiderio di allargare questa nostra capacità a che Lui realmente abbia potere sul nostro cuore. Perché? E ci fa conoscere davvero Dio, in verità, e compie davvero i desideri grandi del cuore. Vita spirituale si muove all'interno della possibilità che noi diamo a Gesù di avere potere sul nostro cuore. Quando lui dice no, che dà lo Spirito Santo, allude a questo. Lo Spirito Santo è quell'azione di Dio che fa sì che il nostro cuore conceda potere al Signore Gesù, di modo che possiamo conoscere davvero il volto di Dio e possiamo compiere i grandi desideri del nostro cuore. In questo noi viviamo veramente il volere di Dio per noi. Ma non è così scontato. E allora noi abbiamo bisogno di tanti passaggi per cogliere questo, per disporci a vivere questo, a togliere le resistenze e a favorire i desideri, le energie di bene, diciamo. Questa cosa la si può vedere anche spiegata con due riferimenti che si possono prendere proprio direttamente dalle parole di Gesù. Faccio solo due esempi, ma secondo me sono più che sufficienti. Allora, a un certo punto nel Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 10, al versetto 10, Giovanni riporta queste parole di Gesù. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vi faccio anche qui, no? Come usate queste immagini veloci per cercare di cogliere la profondità di queste parole. Allora, Gesù dice, no, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io credo a Gesù e uno mi vede lamentoso, criticone, sempre musone. Dove io vivo questo? Dov'è la vita? E dov'è la vita in abbondanza? Guardate che ho detto criticone, musone, non ho detto pieno di dolori, sofferente, non ho detto questo. Guardate, c'è una grande differenza. La vita è piena di dolori, ma non sono i dolori a rendere triste il nostro cuore, eh? E forse voi donne lo sapete più di noi uomini. Comunque, queste immagini veloci vi mostrano la possibilità di profondità di queste parole di Gesù. Perché se voi le applicate a livello mentale, è certo che lui porta la vita e la vita in abbondanza, lo diciamo 100.000 volte, ma è vero per il nostro cuore. Notate questi piccoli particolari. Allora, questa frase è detta da Gesù mentre sta illustrando l'immagine, noi diciamo in generale, del buon pastore, ma è una cosa più specifica. Allora, Gesù sta parlando ai discepoli e parla, lui è la porta. Viene detto dopo che lui è il pastore, lui è la porta. E questa frase fa da contrasto a quello che gli uomini possono fare a noi. Cioè, chi non entra per la porta, che è Gesù, è un ladro. Viene per rapire e distruggere. Lui non fa così. Lui, che è la porta vera, è la porta per la vita e la vita in abbondanza. E per spiegare come lui è la porta, usa l'immagine del pastore che dà la vita. Lui è la porta che introduce alla vita, a quella vita che lui ha dato nel suo amore a noi, con il dono di se stesso. Allora, avere la vita significa poter disporre della stessa dinamica di vita che Gesù vive. Se non attiva questo anche in noi, non è la sua vita. Se non è la sua vita che arriva a noi, il cuore non gode la vita in abbondanza. E poi il secondo riferimento è preso dall'altro, sempre in Giovanni, siamo al capitolo 15, al versetto 11, dove si dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questa frase è abbinata a un'altra immagine, a quello della vite. No? Gesù è la vite, noi siamo i tralci. Il riferimento di fondo è quello del rimanere in Lui. Non so se voi sapete, perché la traduzione italiana non può cogliere queste sfumature, ma se si approfondisce il testo si coglie. Vi ricordate all'inizio, quando Giovanni Battista annuncia la presenza dell'agnello di Dio, che è lui? Quindi prima lo battezza, no? Poi il giorno dopo dice: ecco l'agnello di Dio. E i discepoli di Giovanni Battista seguono Gesù. Gesù si accorge che gli vengono dietro e gli domanda: che volete? Il Vangelo dice: cosa cercate, no? E qual è la domanda dei primi discepoli? Dove abiti? Che però è lo stesso verbo dove rimani. Non è il verbo abitare. Pumenis in greco. Cioè, come dire, dove stai? Dove rimani? E quel rimanete in me, state in me, stesso verbo. Il Vangelo dice che i due discepoli hanno seguito Gesù quella giornata a partire dalle 4 del pomeriggio, quindi è un'annotazione precisa, stanno con lui e scoprono il Messia, tanto che ritornando Andrea dice a Pietro: oh, abbiamo scoperto questo, no? E si incomincia la rivelazione di Gesù, prima ai suoi apostoli, poi man mano nella predicazione, nessuno poi accoglie, fino alla croce, e guardando colui che hanno trafitto, ci si può di nuovo convertire, no? C'è tutto un tragitto. Ora, questa domanda, dove stai? Che è la stessa che Gesù formula ai discepoli: state in me, rimanete in me. E questo rimanere in me è quello che produce la gioia, e la vostra gioia è piena, cioè vuol dire non manca più nulla alla vostra gioia. Ma la risposta di Gesù a questa degli apostoli dove sta? Gesù dove sta? Gesù sta nell'amore del Padre, e non nell'amore del Padre per lui, nell'amore del Padre per tutti i suoi figli, di cui Gesù è il testimone per eccellenza. Allora, la vita e la gioia hanno a che fare con questo stare nell'amore del Padre che ama i suoi figli, di cui Gesù è l'immagine emblematica, è l'esempio più, diciamo, più definitivo. Quando Gesù invita: state in me, è come se lui attira in questo suo stare nell'amore del Padre. La vita spirituale ha a che fare con questo richiamo di un desiderio stare nell'amore del Padre per i figli, quindi c'è tutta una solidarietà. Ma a partire da che cosa si può vivere questo? A partire da Gesù. Allora, questi collegamenti danno il senso di cosa esprima, a che cosa, di, come dire, verso cosa porti la vita spirituale, che noi interpretiamo in molti modi, ma piuttosto immaginosi e mai realistici. Allora, quando si parla di vita spirituale, non si fa mai allusione a come la vivo io. Mai. Si fa sempre allusione al dono che essa costituisce per, di cui anch'io godo. Allora, vita spirituale non allude a, detto proprio con un'immagine, no? Cerco io di diventare perfetto, cerco io di diventare buono, ma quale rivelazione comporta per il mio cuore quello che Gesù dice di Dio e quello che Gesù dice di compiere rispetto ai desideri del nostro cuore? Allora, vita spirituale ha come primo riferimento questo fatto di un calore, di un vigore, di un principio vitale che sempre di più zampilla dentro di noi, non che noi accogliamo dall'esterno, ma che viene attivato dall'interno e continuamente zampilla. Se devo esprimere attorno a che cosa questo movimento, no? Questo dinamismo di vita procede dal nostro interno, lo dico, posso parlare di tre cose. La prima, se si tratta di rivelazione, vuol dire che la prima cosa è in rapporto al mistero di Dio, non di noi. Quando noi perdiamo questa apertura al mistero di Dio, ricordate, anche il nostro cuore si chiude. E per quanto voi volete, ricordate, non c'è nessuna azione buona che vi faccia guadagnare il paradiso, come non c'è nessuna azione cattiva che vi condanni all'inferno. L'uomo è più delle sue azioni, eppure le azioni devono poter corrispondere a quello che l'uomo è, ma non è l'azione a definirci. Noi non siamo tanto, non cogliamo mai bene questo, perché invece di aprirci a una rivelazione, noi ci mettiamo sempre nell'ordine di meritar qualcosa, di guadagnare qualcosa, e alla fine più facciamo, più siamo impoveriti dentro. Per me la beffa della vita è vedere le persone impegnate in tante opere di carità, scusate, a tanti impegni di vita, e morire arrabbiati. Guardate che non è così difficile, Questo perché il cuore si è preoccupato più di fare qualcosa per che di godere il dono di. Nostra vita si gioca nel fatto di godere il dono di quello che viene da Dio in Gesù. Allora, in questo senso, il primo riferimento per capire come noi funzioniamo, quello che noi siamo, non sono le nostre riflessioni o le nostre autoanalisi, ma è la parola del Signore. È la parola di Gesù che ci definisce nelle profondità del nostro essere, anche se a noi non sembra tanto all'inizio. È come se, e questo credo che sia un'esperienza della vita, no? È come se non è che noi ci conosciamo, noi abbiamo bisogno dell'amore di un altro per conoscerci. Noi dobbiamo, accettare di essere scoperti a noi stessi da un altro. Fin tanto che tu non vivi una relazione, tu non sai chi sei. La relazione di fondo che permette al nostro cuore di percepirsi nella sua verità è l'alleanza di Dio con noi. Pensate per esempio a tutti i sensi di colpa che noi portiamo nella vita. I sensi di colpa sono pesanti perché non aprono a nessuna rivelazione. Procedono dal fatto che vogliamo, riferire tutto a noi, o ai nostri doveri, o alle nostre responsabilità. Prima ancora di sapere in nome di che cosa si gioca la nostra responsabilità. Voi avrete visto nel Vangelo che ogni incontro con Gesù alla fine produce una liberazione. Non ho mai visto nessun senso di colpa, per quanto nobile, produrre liberazione. una figlia che si sacrifica per seguire la mamma ammalata e rinuncia, diciamo, alle scelte della sua vita, rischia di finire arrabbiata perché ha fatto il bene. Ma vi rendete conto dell'assurdo in cui noi cadiamo? Eppure è molto facile cadere in questo. Accettare, questi sono solo dei piccoli suggerimenti che lascio per illustrare il valore di questo primo punto. La vita spirituale riguarda il mistero di Dio, non direttamente noi. È l'apertura al mistero di Dio che conta. È il mistero di Dio che definisce la nostra verità. Non che noi prima ci sistemiamo e poi andiamo a Dio. Se fate così porterete dei pesi perfettamente inutili. Noi facciamo la vita è piena di fatiche, ma molte fatiche sono assolutamente inutili. Già la vita è piena delle fatiche necessarie da fare. Se le aggiungiamo ancora. Quindi, questo fatto è che noi siamo scoperti a noi stessi se accettiamo la rivelazione di Dio per noi. E qui c'è dentro tutto il modo di leggere il Vangelo, di ascoltare la parola del Vangelo, di vivere la liturgia, di ascoltare la parola proclamata nella liturgia. Noi partiamo sempre, cosa ha da dirmi questa parola? Cosa devo fare dopo che ho ascoltato questa parola? Neanche abbiamo la pazienza di dire, ma in che cosa Dio si rivela al mio cuore con questa parola? Questa parola cos'ha da illustrare per il mio cuore? E in risposta, poi, la responsabilità si gioca su un amore accolto, non prima. E questo è il primo punto. Il secondo è che la vita spirituale, di nuovo, non allude a ciò che noi dobbiamo fare, ma allude principalmente al tipo di collaborazione che noi dobbiamo avere con, io lo chiamo così, con il sogno di Dio per i suoi figli. Cioè, voi pensate alla vicenda di Gesù. Se è vero che Gesù è figlio di Dio ed è stato inviato, quindi è diventato uomo come noi, guardate che noi siamo abituati a considerare questo, ma o siamo imbecilli che non capiamo l'accidente, quindi diciamo semplicemente delle cose così, ma come bambini che ripetono la favola, oppure siamo chiusi in noi stessi a tal punto che neanche ci accorgiamo di quello che sta avvenendo. Allora, se davvero lui è il figlio di Dio che si fa uomo, allora provate a leggere, ma dietro qual è la tensione, perdonate, emotiva di Dio nei nostri confronti? Se non c'è questo sogno di Dio per l'umanità, immaginate la creazione, no? La possibilità per Dio di realizzare il suo sogno di comunione, avere una creatura che possa condividere il suo amore. Ma noi non cogliamo questo, lo sentiamo distante. Invece è la prima cosa che noi dobbiamo imparare a percepire. Tutto il discorso delle scritture, Dio ha stabilito un'alleanza con voi, no? Quando celebriamo l'Eucaristia, nella consacrazione del calice, questa è la nuova alleanza. Cosa vuol dire alleanza? Quando leggete i vari miracoli operati da Gesù nel Vangelo, guardate che uno che è malato e riceve guarigione, se prima era impedito in molte cose, quando riceve guarigione fa molte cose, no? Ed è contento, ma non è che viene poi messo a parte delle fatiche della vita. Se io ho una, non cammino e poi cammino, chiaramente è una grande cosa, ma non è che cambia molto la fatica del vivere. Allora, dove si colloca il valore del miracolo? Nel fatto che se Dio è arrivato a me dandomi questa cosa, allora vuol dire che io posso vivere in confidenza del favore di Dio per me e non ho più bisogno di cercarlo a che le gambe siano sempre sane, a che, per dire, no? non ho più bisogno di cercarlo così, perché alla dimensione profonda del cuore si gioca a un altro livello. Non è che uno che ha le gambe malate non può amare rispetto a uno che ha le gambe sane, però tutto questo è facile dirlo, ma viverlo comporta tutta un'altra scoperta. Allora, la vita spirituale ha a che fare con questo, diciamo così, mistero del sogno di Dio di essere in comunione con noi. Gesù è stato mandato per far sì che noi impariamo a percepire questo sogno di Dio che è arrivato accessibile a noi, che ci riguarda, che rende noi addirittura capaci di collaborare con Lui a che questo si realizzi. Vi faccio un altro esempio. Pensate alla Madonna. Quando lei dice, sì, sono d'accordo, avvenga di me quello che hai detto, no? In realtà, cosa dice a Dio? Ha capito di cosa si tratta? Fino a un certo punto. La vita gli rivelerà. E tutte le volte nel Vangelo dice, la Madonna non capiva, aveva bisogno di trattenere per. Quindi non è detto, sì, ho capito tutto, va bene. Non è detto così. Come non si tratta mai di dire così nella vita. Non è che siccome voi capite, dite va bene. La vita si gioca a un livello più misterioso e quindi anche più radicale. La Madonna ha detto, se questo è il tuo sogno, io sono disponibile a che si possa realizzare come piace a te. Allora il dire sì vuol dire collaborare a che questo sogno si realizzi. Per lei è come dire tutta la sua vita, perfino non solo tutta la sua persona, ma anche a livello fisico, tutto il suo corpo era in funzione di questo sogno. La grandezza della Vergine non sta tanto nel fatto che lei è madre di Dio perché lei è perfetta, sta nel fatto che lei è totalmente disponibile a collaborare con questo sogno di Dio. Ma questo è richiesto a ciascuno di noi. E non è in funzione del fatto che io non devo avere difetti, ma che io non viva le risorse che ho, se non per realizzare questo sogno di Dio, che poi alla fine si scopre che è anche l'unico modo per godere, avere la gioia piena. Perché il nostro cuore è strutturato così. Ma guardate che è anche facile dirlo, ma non è così facile poi viverlo. Eppure non c'è un'altra via della vita. Ecco perché è così significativo, quando si parla di vita spirituale, proprio guardare a Gesù, guardare al dono che Lui rappresenta per noi, per la nostra umanità, perché si tratta di intuire, percepire, godere, disporsi a collaborare al sogno di Dio di essere in comunione con i Suoi figli. E qui riguarda tutta l'umanità, sempre. Non riguarda uno o l'altro, un gruppo umano piuttosto che un altro. Il vero cattolico è colui che pensa che tutti sono invitati a questa comunione. Non è che si riconosce perché accoglie questa rivelazione, ma perché l'accoglie in funzione di tutti. Questo è il motivo di fierezza, c'era nelle preghiere stamattina, non so, la fede, no? Un motivo di fierezza e non di arroganza, no? La fierezza è legata al sogno di Dio, l'arroganza sarebbe, noi sappiamo come fare, un corno noi sappiamo fare, non sappiamo mai come fare, ogni giorno è una cosa nuova, tu non sai mai come comportarti, come devi fare per uno che ti vuole bene, per uno che ti vuole male, per uno che ti pesta i piedi, per uno invece che ti frega, oppure per uno che vuole solo te e basta, è solo te. In tutte le circostanze deve valere questa cosa. E questa è la grandezza del mistero, della rivelazione di Gesù che arriva a noi e il nostro cuore a poco si apre per godere sempre di questo sogno di Dio di essere in comunione con tutti i Suoi figli. E poi c'è la terza cosa che discende, oddio, ho la lingua lunga. E la terza cosa, quella che discende, allora è tutto poi il mistero del rispondere a questa rivelazione è compreso nei termini di quello che io chiamo la vocazione all'umanità. Non inteso l'umanità come gli uomini, l'umanità come io nasco uomo, ma per diventare umano io devo lavorare. Nessuno diventa umano istintivamente. Se tu non lavori a che il tuo essere nato uomo possa diventare profondamente umano, non si scopre la nostra umanità. Tanto che in termini, per esempio, del linguaggio comune, quando si dice agisci con umanità, si intende agisci con misericordia, con tenerezza, con compassione, no? Che è la cifra di umanità, quella che più direttamente rivela la presenza di Dio. Lo vedremo anche oggi nella liturgia, il brano che sarà proclamato dal Vangelo è la parabola del Samaritano. Allora vedremo come l'invito non è semplicemente a fare come ha fatto lui, che già, insomma, sarebbe già fin d'avanzo. Ma la cosa misteriosa è che quel modo di agire funziona, come dire, è gradito a Dio perché copia, è l'immagine di colui che per noi si è fatto samaritano. È Gesù, quello che ha, come dire, ha percorso la strada da Gerico a Gerusalemme. L'altro scendeva, ma il samaritano saliva. È Gesù che fa questo. Allora, quando io ho un atteggiamento di compassione o di misericordia, non è semplicemente che è una cosa bella che Dio, è che quello mostra la presenza di Dio nell'umanità. Perché Gesù ha fatto esattamente questo. Ed è solo lui che poteva esplicitare la parabola in quei termini. Tanto che è una parabola tipicamente evangelica. Ma questo lo vedremo meglio poi nella liturgia di oggi. Pensate nel secondo racconto della creazione, siamo al capitolo 2 del libro della Genesi, voi sapete che il secondo racconto presenta l'uomo all'inizio. Allora, il primo racconto ci comincia, no, dall'universo, poi si sale, diciamo così, nella scala degli esseri fino ad arrivare all'uomo. L'uomo è al sesto giorno e poi il settimo Dio riposa. Invece il secondo racconto procede in maniera inversa. Prima c'è l'uomo e poi tutto è fatto. Prima Dio crea, come dire, il giardino e poi ci mette l'uomo. Poi però vuol dargli un aiuto, crea tutti gli animali, l'uomo non è contento, cioè non è soddisfatto, poi crea la donna, no? E il brano anche di ieri, no? Che poi noi leggiamo sempre in termini di pro o contro il divorzio, ma non è questo il senso del brano del Vangelo, no? La cosa misteriosa è questa. Allora, Dio crea l'uomo, lo pone nel giardino e si dice perché lo coltivasse, perché lo custodisse e lo coltivasse. Ma da sempre questa immagine del giardino è riferito alla terra del nostro cuore. Occorre custodirlo e coltivarlo. Quando Gesù di se stesso dirà venite a me voi tutti, perché io ho la capacità di dare ristoro a voi, io ce l'ho perché sono mite e umile di cuore. Questa mitezza e umiltà messa insieme costituisce la cifra del custodire e coltivare il proprio cuore. Fatemi un esempio, quando voi siete offesi, e il cuore reagisce malamente, è al di fuori sempre della mitezza e dell'umiltà. Allora, l'offesa brucia, ma l'umanità non può vivere la prova dell'offesa se non tornando a custodire e coltivare il cuore, fino a renderlo mite e umile. Ma è l'umanità che Gesù dice che lui ha compiuto. Ed è solo questa umanità che può dare ristoro. Quando un amore verso un altro non dà ristoro, è un amore sano. Io posso amare e rendere tutto, come dire, molto, cioè, agitato, opprimente, no? Chi vuole quell'amore lì? Nessuno. Tutti vogliamo un amore che dia ristoro, ma chi lo può dare? Solo chi compie la sua umanità, mitezza e umiltà. Questa è la vocazione all'umanità. Vita spirituale, quando si parla nel senso di camminare, di, come dire, svolgere il compito secondo la responsabilità che ci compete, significa alludere a questa dimensione di lavorio sulla propria umanità perché si compia in mitezza e umiltà, come quella di Gesù. E poi scoprirete, ma questo dovete proprio scoprirlo, che soltanto nella mitezza e umiltà voi potete godere di una vera libertà. Un cuore che non è mite e umile non è mai libero. E ricordate, non si può amare se non in libertà. Però tutti questi collegamenti, che viene anche facile esprimere così a parole, a volte richiedono anni, anni e anni per poterli vivere nel concreto. Ma se il Signore vi concede di poter fare dei passi concreti in questo, non tornate più indietro. Perché questo realizza davvero i desideri grandi del cuore. Questo permette a tutti, diciamo, i desideri, gli aneliti che abbiamo, di poter davvero trovare riposo. E il riposo non è requiem aeternam. Non faccio più fatiche, quindi sono a posto. No, è che il riposo è una specie di pienezza, come vita, vita in abbondanza, gioia, gioia piena, ma non di quello che immaginiamo quando andiamo a ballare, ma è quella gioia che zampilla da dentro, accogliendo tutti e inglobando tutto, anche i dolori, che non sono pochi nella vita, anche le ferite, che non sono quelle che io mi procuro, ma quello che gli altri mi hanno procurato. E spesso noi accediamo alla vita già dentro le ferite. Allora, tutto questo non si può risolvere con delle autoanalisi o con dei counseling, come si dice, no, tutti questi procedimenti. È aprendosi a questa rivelazione di Gesù che rende fattibile il cammino per la nostra umanità, tanto da compierne i desideri. Vita spirituale alludi a questo. Non potevo non cominciare da qui per non rendere tutti i discorsi che faremo dopo campati per aria. Ma se i discorsi che faremo dopo pescano qui, allora tutto avrà una risonanza molto molto concreta. E non è scontata però, Guardate che le cose concrete sono le meno scontate. Quando le cose sono scontate è perché noi nel concreto non viviamo mai. È come se sorvoliamo a una debita distanza e tutto ci sembra accettabile, ma perché chi dice, ma per me è facile perdonare, è perché non gli hanno mai messo il sale sulla coda nel punto giusto. Perché se viene messo nel punto giusto, non c'è nessuno che possa dire, io sono capace. Non siate presuntuosi. La vita è davvero desiderabile e godibile, ma non come sembra, ma dentro questa rivelazione. Allora questa diventa davvero una specie di contagio nel bene. A volte come invito fai in modo che attorno a te possa suscitare la benedizione per Dio. Non mi interessa come, ma che avvenga questo. Se avviene questo, tu sei aperto al mistero di Dio, stai collaborando al sogno di Dio e vivi la vocazione all'umanità.